Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend. Buona domenica e come sempre di domenica c'è un ospite speciale. Ci sono dei libri che arrivano a noi per un motivo, molto spesso regalati, ed è quello che è successo a me con questo libro che ormai è diventato la mia Bibbia, Atlante degli abiti smessi, ma ne parliamo con la sua autrice, Elvira Seminara. Benvenuta Elvira, buongiorno.
Eccomi, grazie a te.
Allora Elvira, questo è un libro che a me è arrivato da un regalo e da un'amica speciale, e quindi a volte i libri arrivano a noi per una motivazione. Forse questo libro mi ha anche spiegato la mia affezione, il mio amore verso il mio guardaroba, che molti non hanno mai capito, e quindi penso che questo libro lo regalerò come ha detto Pietro Kelly in una sua bellissima recensione del tuo libro: mi ha conquistato, ne regalerò molto copie. Sta andando molto bene questo libro?
Sì, sta andando benissimo, perché in realtà, come dici tu, sì, è un libro che si può attraversare come un armadio, che si può aprire, diventa magico, scopre un doppio fondo all'infinito. Non ci sono solo vestiti, ci sono categorie dell'animo, ci sono sentimenti capaci di far vibrare i ricordi, le risonanze di ciascuno di noi. È appunto un Atlante, che poi addirittura l'Atlante che è laico sia diventato in mano tua una Bibbia, come dicevi prima, quindi acquisti questa aura di sacralità, mi esalta ancora di più.
Ecco, tu facciamo un passo indietro. Io ti conosco, quindi so le belle cose che fai. Tu sei una giornalista, una scrittrice, anche una pop artist, insomma una performer. Tra l'altro io ho visto sulla tua pagina Facebook una tua bellissima foto, indossavi una gonna strepitosa e sopra c'era una scritta, e penso che questo sia un po' il senso anche di questo romanzo sì. Catalogo, elenco, ma poi ne parleremo meglio, perché tu dici gli abiti ci abitano e noi abitiamo sì. loro, perché hanno una storia e raccontano la nostra, anche quelli che l'hanno confezionato.
In realtà noi entriamo in relazione con l'abito, e gli abiti, come tutte le cose, ma più delle altre cose, sono un agglomerato, un coacervo, un laboratorio di sentimenti, sensazioni, ricordi, trasmissioni da un'amica all'altra, da una madre all'altra, specialmente se dai o regali qualcosa che ti è appartenuto, perché gli abiti si impregnano dei nostri umori, dei nostri pensieri, della nostra rabbia, no? Gli abiti si strappano, li ricuciamo, quindi addensano in sé anche il lavoro delle donne, il lavoro delle mani. Anche se un abito di fattura industriale, raccoglie sempre un operato, un progetto, un disegno e dunque una confezione. Oggi più che mai, secondo me, le cose ci vogliono ricordare l'importanza della cura, della custodia, dell'attenzione, della bellezza a cui dobbiamo comunque essere grati per il lavoro che c'è dietro.
Ecco, una storia in forma di catalogo, ma è anche un'eredità, perché la protagonista Eleonora fa un inventario molto preciso, come qualcuno che abbandona una nave, così l'hai definito tu, e guarda il suo armadio, il suo guardaroba, e lo lascia in eredità alla figlia Corinne, spiegando e raccontando anche cose difficili per una madre da dire, oltre a degli ottimi consigli.
Eh sì, perché per citare che è un autore molto amato anche dalla protagonista di questo romanzo, oltre che dall'autrice, un armadio è come una cosmogonia portatile, cioè racchiude dentro le vite pregresse. In realtà, pensando di trasmettere alla figlia questo patrimonio di abiti e di consigli addosso agli abiti, la madre fa un'operazione molto più larga e più simbolica, cioè dà anche consegna delle coordinate fra spazio e tempo per vivere meglio nel mondo, e quindi attrezzarsi contro le cattive esperienze, contro gli incubi della notte. È un catalogo anche visionario, certamente, perché è simbolico, perché in realtà appunto non esistono poi effettivamente i vestiti compassionevoli, i vestiti del perdono, i vestiti elfi che spariscono, eccetera, però esistono le persone che li indossano, e dunque questo parlare di vestiti è un po' come parlare di anime vaganti, e questo armadio diventa appunto un pozzo misterioso, un pozzo dell'Aleph di Borges, per intenderci, dove tu spalanchi gli occhi nel buio, in questo vuoto, e poi cominci con questo atteggiamento visionario a elencare tutte le cose possibili e impossibili, come fa Borges.
Ecco, tu ne hai citati due, e ho letto in una tua intervista che secondo te, ma io da lettrice ti do ragione, gli scrittori dialogano con altri scrittori che non ci sono più, come per esempio appunto Borges, Kino e anche Calvino. Calvino. Quindi
Calvino.
Si è fatto una specie di dialogo tra te e loro nella scrittura e stesura di questo romanzo.
Anche la lettura, sì, perché ad esempio Calvino, quando ha fondato in Francia l'Oulipo, con Quenot, con Perec, che è un altro mio compagno di viaggio, molto più grande di me, ma per questo sicuramente un complice prezioso nella scrittura di questo testo, e si sosteneva sostanzialmente in questo gruppo molto, molto fantasioso, l'importanza di sperimentare una forma di narrativa combinatoria, cioè che avesse al suo interno un modello ludico, combinatorio, quindi con un dispositivo narrativo particolare. E quindi Perec, ad esempio, in quel libro bellissimo La vita, istruzioni per l'uso, anch'esso ambientato in un palazzo parigino, a cui il mio si affratella simbolicamente, devo dire, scompila questa serie di elenchi del reale, ma elenchi dell'eventualità, del possibile, e dunque diventa proprio, come dire, una costruzione anche magica dell'esistenza. E poi Calvino, in bellissimi libri che io amo tanto, cioè Le città invisibili, dei castelli incrociati, Se una notte d'inverno un viaggiatore, in fondo fa proprio questo, no? Smonta la forma narrativa consueta, classica, per rimontarla in maniera più interattiva col lettore, cosa che vorrebbe fare anche questo Atlante degli abiti smessi.
Vorrebbe e lo fa. Credimi, da lettrice lo fa, anche perché
grazie.
È così interessante, ed è una cosa che mi appassiona, vedere anche la parola scritta in una sua forma molto diversa. Siamo abituati ad una narrazione lineare anche dal punto di vista del carattere, cioè quello che noi vediamo stampato su carta. Qui ci sono dei paragrafi, dei titoli in neretto, insomma è proprio un atlante di emozioni che ti guida, ci sono dei rimandi, a volte si potrebbe anche tornare indietro, soffermare.
Sì.
Questo è un libro che, come dici tu, può sedimentare, deve stare lì poi, dopo la lettura, nel nostro essere.
Sì, mi piacerebbe, sì, anche perché dal punto di vista di un autore, di un'autrice, tu capisci che è anche divertente la sfida, cioè raccogliere la sfida a costruire una storia che comunque è una storia che coinvolge in maniera diversa dal punto di vista proprio della narrazione. Questo è quindi un catalogo, un romanzo in forma di catalogo in cui poi ci sono dentro poesie, liste, lettere, riflessioni, il doppio io narrante, per cui chiama certamente in campo il lettore, lo invita a sfondare questo armadio e a liberarsi in aria come se fosse un armadio volante.
Ecco, oltre al fatto che si è capito quanto io ormai ami questo libro,
ne sono felice,
mi ha spiegato anche tante cose, cioè ha dato un titolo a alcuni vestiti che io non sapevo classificare, soprattutto quelli che mi sono piaciuti sono i vestiti che hai forse paura di indossare, per quanto sei stata felice la volta in cui li indossavi, oppure mi sono dato una spiegazione del perché a volte certe cose non le trovo, spariscono loro, e poi ci sono i vestiti che ingannano, quelli che alla fine ti ingrassano e ti avevano fatto una promessa, quindi guardando anche il nostro armadio capiamo anche come siamo cambiati noi e cosa abbiamo ereditato.
Ma sì, perché anche questa cosa bellissima che mi dici tu è una cosa che io sento dire da tante lettrici, lettori che mi scrivono questo, mi dicono, sai che da quando ho letto il tuo libro, quando apro l'armadio, mi sembra che mi parlino, ti sento le loro voci. E a me questo piace moltissimo, perché in fondo il catalogo si costruisce con voci, noi diciamo, no? Le voci di un catalogo. Ecco, queste voci diventano effettivamente suoni che arrivano dall'armadio, da queste storie tra noi e loro sono gli abiti. Perché poi ci sono anche gli abiti che si macchiano da soli, gli abiti inclini al perdono, gli abiti che ci fanno compagnia, gli abiti che invece ci fanno sentire soli in mezzo agli altri, no? Gli abiti che ci fanno sentire troppo uguali agli altri. Io credo che in realtà nella costruzione di tutte queste voci sia possibile anche non solo identificare meglio i nostri abiti, ma anche delle parti di noi che ci teniamo nascoste, un po' per pudore, un po' per vergogna, un po' per fragilità. E l'armadio invece ci invita, la lettura di questi vestiti, la lettura di questo armadio, che poi, come scrive la protagonista, di cosa dice, ogni armadio è come la biblioteca di Borges, illimitata, infinita e periodica. Ecco, in fondo questo armadio è come una biblioteca, questo armadio ideale, perché aprendo un abito è come aprire un libro e ti parla anche di te, perché i bei libri vorrebbero questo, parlare a noi, di noi stessi anche.
Eh sì, infatti uno dei miei sogni proibiti è una cabina armadio con la libreria compresa, quindi capisci tutto il mio struggimento di fronte a questa cosa, perché bibliotecaria, da brava bibliotecaria, ho un motto d'amore verso tutto ciò. E tra l'altro poi mi hai fatto anche venire in mente, e questa è una cosa che ti dà onore e mi fa tanto piacere, leggere il tuo libro mi ha fatto venire in mente altri libri, come per esempio un libro di Lee Tallock, Favolosa nullità, dove la protagonista dava dei nomi propri di persona agli abiti. È bello trovare anche dei fili narrativi attraverso il tuo romanzo.
Sì, è bellissimo, questo sì, mi lusinga anche perché in realtà quando scriviamo un libro siamo soli, no?
Sì.
Siamo noi e gli autori spesso che non ci sono più, che ci parlano, ma insomma tu hai bisogno di solitudine per costruire una storia. Poi c'è il momento bellissimo quando il libro diventa un oggetto, diventa degli altri, quindi sono i lettori a completarlo, ad aggiungerci, come fai tu in questo caso, ad aggiungere altri compagni di viaggio, del tuo viaggio, la tua esperienza, altri libri che hai letto, come se i libri fra di loro cominciano a parlarsi indipendentemente dall'autore, ma attraverso il lettore. Ed è quel sentimento che Omar Capamuk definisce compassione, a me piace moltissimo, che lui dice: quando l'autore racconta di un suo personaggio in realtà prova compassione nel senso più alto, cioè non pietà, ma quanto proprio patisce insieme, sente insieme le cose del suo personaggio. Se questo sentimento c'è ed è forte, il lettore lo avvertirà e avrà lui compassione per il personaggio che incontra fra le pagine. E allora è un sentimento che entra in circolo e io trovo bellissimo, in un mondo così avaro di sentimenti autentici, che possa questo nascere da un libro, il mio e quello di tutti gli altri scrittori che amiamo. È bellissimo.
Eh sì, sono d'accordo. Penso che di quello che scrivi tu potrai anche leggere la lista della spesa e la renderesti talmente interessante che insomma potrebbe essere un mini racconto. Detto questo, però, il tempo purtroppo è tiranno, quindi siamo arrivati un po' alla fine di questa nostra chiacchierata e ti devo chiedere che cosa stai leggendo tu adesso.
Io sto leggendo un libro che avevo cominciato tempo fa e adesso però evidentemente ho il sentimento giusto, che è il Trattato di funambulismo di Philippe Petit.
Wow.
Che è un che tu conoscerai sicuramente, e mi piace moltissimo, mi piace molto l'idea che ha lui della vita sopra la corda e sotto la corda, a me sembra più un manuale di filosofia, di etica, di estetica, più che di funambulismo nel senso stretto della pratica.
Sì, è un buonissimo consiglio di lettura. Quindi per chiudere ti consegno Il regno dei miei vestiti, custodiscili e amali uno per uno, abbine cura, insegnamento e gioia, senza distinzione di età o di pregio, mi raccomando, sii giusta, sii forte. A voi consegno idealmente questo bellissimo libro di Elvira Seminara. Vi ricordo ovviamente il titolo: Atlante degli abiti smessi, per Einaudi. Fate una cosa buona e giusta a Natale, regalate questo libro perché deve essere regalato con amore e con affetto. Grazie ad Elvira Seminara.
Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, tanti auguri.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alza il volume Weekend. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu, la pagina Facebook e anche la nostra nuovissima applicazione per ascoltarci ovunque, e abbiamo anche un nuovo sito. Insomma, potrete ascoltarci dovunque e comunque. Io vi do appuntamento settimana prossima per un nuovo weekend di tanti, tanti consigli di lettura e ovviamente un super ospite. Buona giornata!
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.